What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ciao a tutti, grazie di essere qui con noi. Ospite d'onore Flora Staglianò, ospite non d'onore, di disonore Omar Serafini.
Esatto.
E ovviamente cominciamo a salutare tutti. Verusca, che è arrivata a uno, come dice lei, non ha vinto nessun disegnetto, ma secondo me è un bonus, perché se no i disegnetti nostri è meglio lasciarli perdere, giugiarlo.
Verusca, che è arrivata a uno, come dice lei.
Guido Tormena, Omar, che fa? Chi è che c'ha l'ego?
Io.
Alessandro. Marco Daddia, Claudio Vasi, Thierry Aerde,
Lucia
e soprattutto, non Marco Daddia, soprattutto Catarina, che è una collega dell'INFN che fa dei bellissimi podcast su Facebook, con un gruppo che è Cronaca dal Silenzio, che vale la pena assolutamente di seguire tutte le loro live, perché sono estremamente interessanti. Lei sta a Frascati, si occupa di fisica fondamentale, ha fatto di recente un articolo su Nature sulla meccanica quantistica facendo delle misure al Gran Sasso. Salutiamo poi anche Demolex, Francesco Berrilli, accademico dei Lincei, nonché mio ex professore d'università, Caporetto 90 e tutti gli altri che via via si aggiungeranno. Cominciamo con Flora. Daniele De Francesco e David Casci, io li vedo con un po' di ritardo su YouTube. Flora l'abbiamo cooptata in questa puntata di Linguaggi terrestri e extraterrestri, perché lei è traduttrice, adattatrice, ha tradotto libri, serie televisive, poi cura anche la DeepCon, che quest'anno non si è fatta per ovvi motivi, che l'anno prossimo sarà la Eurocon, quindi ancora una convention di fantascienza e scienza, che anche lì il tema duale di contaminarsi a vicenda nasce anche da sempre dalla DeepCon, dai tempi di quando facevate anche la parte di archeologia, l'Egitto e così via. Quindi
come no.
Grazie di essere
sempre
qui.
Ma figurati, è un piacere. Poi c'è sempre anche l'agenzia spaziale, da quando ci siamo conosciuti ci sei tu, ci sono sempre degli scienziati, insomma è bello questo fatto di unire scienza e fantascienza, la parte più letteraria, la parte anche delle serie televisive, del doppiaggio, eccetera, insomma. E vabbè, e che faccio? Mi presento un pochino? Hai già detto praticamente tutto tu, Marco, ma mi sa che si è frizzato, Marco.
Sì, si è frizzato, Marco, per cui...
Allora, cominciamo, andiamo, io ho preparato le slide, ma ecco. Insomma... Ecco, sono tornato. Sì, no, Flora, allora, le difficoltà della traduzione e dell'adattamento, la differenza tra libro e serie televisiva, perché ovviamente hanno vincoli differenti.
Sì, stringendo molto... Diciamo che la differenza principale sono, rientrano tutte e due nel diritto d'autore. Parlo ovviamente di traduzione letteraria, non quindi traduzione di manuali o altre cose. La differenza fondamentale è che quando si traduce un romanzo o un saggio, quello che è, in teoria si dà un prodotto finito che deve semplicemente essere revisionato, un po' di editing, eccetera, si spera. Mentre invece il doppiaggio, se si traduce, è una traduzione di servizio, cioè bisogna semplicemente fare una traduzione, a volte anche molto letterale, per poter mettere l'adattatore poi in condizioni di capire perfettamente il testo originario e rimanipolarlo in italiano e riscriverlo totalmente, tanto è vero che l'adattamento in italiano ha proprio un diritto d'autore, insomma si deposita poi in SIAE. Quindi la differenza principale è questa, poi logicamente nella traduzione editoriale pura non ci sono problemi di lunghezza, di labiali, tutte cose che ovviamente nel doppiaggio ci sono, considerando poi che un 80% direi delle produzioni vengono originariamente in lingua inglese, sono prodotte in lingua inglese, e che l'italiano è più lungo, chiaramente poi c'è anche il problema di far stare quasi tutto quello che viene detto, almeno le cose più importanti, in quel tempo, con le labiali giuste, e, insomma non... È un lavoro un po' complicato, però a me piace molto, ecco.
Senti, ecco, diciamo, tra la traduzione del libro, è vero che tu sei innamorata del doppiaggio e non vale, però l'adattamento, perché tu hai fatto Babylon 5, Deep Space Nine, dov'è che ti diverti di più oppure ti vuoi meno ma suicidare? Perché poi alla fine...
Ma guarda, sono veramente due cose diverse, sono due cose che amo allo stesso modo. Io sono una grande lettrice, quindi per me i libri sono libri. Diciamo che l'ultimo libro l'ho tradotto un anno e mezzo fa, 2 anni fa forse ormai. Non escludo di tradurne ancora qualcuno, però dipende. Sinceramente mi dovrebbero veramente offrire un libro che mi piace e pagato anche il giusto. Il doppiaggio mi piace moltissimo perché secondo me già la traduzione editoriale è comunque una traduzione che richiede un po' di, come dire, rispettando sempre il testo, però comunque insomma, oltre magari ad avere un buon italiano, devi avere anche un qualcosa di piccoli, diciamo di artistico. Nel doppiaggio sicuramente questo è molto... molto, lo devi avere molto di più perché ci sono giochi di parole, ci sono, insomma, a volte ci sono soluzioni su una frase che ti vengono dopo un'ora e mezza, a volte invece ti vengono immediatamente, dipende. Poi chiaramente se mi dici se preferisco uno o l'altro ti rispondo da appassionata di fantascienza che dipende da che cos'è. nel senso, però ci sono anche delle cose non di fantascienza a cui sono molto legata. Io, per dire, sono una grande rocchettara e ho tradotto e adattato il documentario su Jimi Hendrix prodotto dalla sorella, che era veramente bellissimo, secondo me proprio bello. E poi comunque su, come libri, per dire, ho avuto la fortuna di tradurre il libro del sessantennale di Urania, per cui leggendolo da piccola pure quello mi è piaciuto molto. Poi certo, quando capita una serie televisiva che ha qualche elemento fantastico, ben venga.
Nel frattempo salutiamo David Casci, Guira Quitras, Enrico De Anna, Raffaele Gianpretuzzi, Gecco Lanter e Salvatore Capaldi. Se sto ordinando perché non ci vedo senza occhiali, sono completamente ciecato.
Ciao a tutti.
Perché insomma il linguaggio, cioè, ci sono vari aspetti del linguaggio, c'è anche l'aspetto tecnico. Tu dicevi che l'italiano è più lungo, cioè, ci sono, perché anche la grammatica è in qualche maniera più complicata della... Ecco, se volessimo saltare proprio a pie pari uno dei linguaggi di fiction più famosi di Star Trek, il contesto fantascientifico, è il Klingon. Adesso cerco di condividere il... abbiate pazienza, eccolo qua. Cerco di condividere il buon vecchio Scotty. Questa era Star Trek, Flora?
L'ira di Khan, forse? No. Non lo so. No?
No? Omar?
Il terzo.
No.
No, vabbè, lui è grande, aspetta, questo è dopo.
No, questo, ma questo, no, questo è... qui non è quarto. Non
è... è il quarto.
È il quarto.
È il quarto, sì. Quando loro hanno la nave Klingon rubata, appunto, e lui dice non è il problema, non è riparare le cose, ma è leggere il Klingon.
Il Klingon, infatti. No, sono contenta che è iniziato dal Klingon, perché secondo me è sicuramente la lingua inventata più diffusa. Perché è
I would beg to differ, ma comunque vai col Klingon e poi decido una che forse...
intendevo dire che è quella che forse ha travalicato di più il discorso televisione e cinema.
Ah, sì.
Quello intendevo, cioè sono state tradotte due opere di Shakespeare, io tra l'altro l'ho visto, l'Amleto in Klingon è bellissimo, sono tradotto Gilgamesh, hanno fatto addirittura un'intera opera lirica. E poi effettivamente viene usato tantissimo proprio anche come riferimento. Ecco, io ho la versione italiana originale.
Avvicina. Che è stata
così,
perfetta.
Tradotta nel 98 da Andrea Sanavia, carissimo amico e bravissimo, con un eccellente esperto proprio della lingua Klingon, la vecchia guardia degli appassionati. E poi è una lingua che secondo me si presta molto anche a citazioni, a riferimenti, non si vede un po' ovunque, non so se vi ricordate ad esempio che in Big Bang Theory fra di loro i quattro protagonisti, quando non vogliono farsi capire dagli altri, parlano in Klingon. Che non
un
è
po' tipo una cosa l'alfabeto farfallino dei pannelli.
Esatto. E poi diciamo pure che è una lingua chiaramente complessa, perché come molte lingue inventate, di cui magari parleremo stasera, è stata comunque creata da un esperto, per cui Mark Cochrane in questo caso. Poi ha avuto, diciamo, negli ultimi tempi uno sviluppo piuttosto importante in Discovery, non da parte di Ogrand, ma da parte comunque di Robin Stewart, che è comunque un'esperta anche lei. Però Ogrand rimane l'unico che può inserire nuove parole nel Klingon Language, all'interno del Klingon Language Institute, che tra l'altro è un sito, quello del Klingon Language Institute, che consiglio a tutti di andare a leggere, perché soltanto la prima pagina già fa ridere. È veramente fatto bene.
No, anche e perché poi... Vai, scusa. Dimmi.
Poi l'ultima curiosità che volevo dire, che non so se tutti lo sanno, è che dunque Discovery in USA e Canada viene trasmessa da CBS, però in tutto il resto del mondo, quindi compresi anche noi, viene distribuita da Netflix, e Netflix ha messo anche tra le possibili lingue da scegliere per i sottotitoli il Klingon, quindi se volete vedervela c'è anche potete vedere la puntata sottotitolata in Klingon, e per di più hanno fatto anche dei comunicati stampa direttamente in Klingon, quindi
che insomma, non si sa mai.
No, infatti, poi magari la gente è pure più interessata a vederla, perché insomma.
E vediamo i commenti. C'è Verusca che dice: l'Hamlet in Klingon, con tutta la buona volontà, ammazzerebbe anche me. Però Verusca, come tu saprai, non puoi apprezzare Shakespeare se non l'hai sentito in The Original Klingon Edition, come
esatto.
Dicevano nel sesto film. Quindi, però c'è da dire questo, ecco. Sui linguaggi inventati c'è Francesco che è più vecchietto, ma manco tanto. E la prima frase aliena è Clatù Barada Nicto. E allora la domanda che io pongo a Francesca e agli altri: ma hai detto le parole esatte? Perché Clatù Barada Nicto viene poi licitato a Omar
nell'armata delle tenebre. L'armata dei tenebre, secondo me per assurdo è stata lì più resa più famosa che non in Ultimatum alla Terra, praticamente. Per cui...
Comunque, dal punto di vista proprio della traduzione, è una cosa che forse non tutti pensano così subito, è che quando un traduttore si trova davanti una lingua completamente inventata è contentissimo, perché 9 volte su 10 la può lasciare uguale.
Certo.
Il problema, esatto, lì il problema è se invece è una lingua inventata partendo ad esempio dall'inglese, allora ti dovresti cercare in teoria di inventare qualcosa anche in italiano, e sul doppiaggio invece il problema poi è la pronuncia, perché di solito ci dovrebbe essere un assistente al doppiaggio con un bel librettino che si scrive: questo è stato pronunciato così.
Però lì basta pure sentire l'originale, magari non c'è l'audio, però
no, l'audio c'è in doppiaggio, perché di solito il doppiatore alla cuffia sente l'originale, poi fa una prova su muto, cioè solo col movimento sullo schermo senza il sonoro, e poi di solito si registra. Il problema è che non sembra scontato, ma non tutti si basano sull'originale, non tutti riescono a sentire che quella parola è stata pronunciata in quel modo. Quindi,
però diciamo, sulla parola straniera forse è meno grave, sulla parola inventata è meno grave, perché poi, vabbè, storpi una parola che non esiste. Quello che fa un po' più agghiacciante è la cosa pronunciata male di inglese o di francese, che è proprio
Tu, allora, questa è una cosa che non so se può essere una curiosità che magari interessa qualcuno. Di solito in doppiaggio, soprattutto per i documentari, si usa il DOP, che è il Dizionario di Ortografia e Pronunzia della RAI. Pronunzia della RAI, se volete ce l'ho di là, ve lo vado a prendere per curiosità.
No, ci finiamo.
E praticamente, insomma, c'è scritto come vanno pronunciate le cose, ed è allucinante, perché siccome non tutti i doppiatori hanno studiato inglese o cose del genere, ad esempio Churchill non viene pronunciato Churchill, cioè tu devi scrivere, se fai l'adattamento del documentario, alla fine metti la lista delle pronunce, devi scrivere Winston Churchill, e viene pronunciato da tutti così, proprio per avere un'uniformità di cose, insomma.
No, poi sulla pronuncia è interessante, perché l'ho visto pure una cosa del genere. Fondamentalmente tutte le vocali sono più chiuse di quelle che uno sa, pensa, le Z, poi c'è un tipo di Z, sì. Un'altra. Cioè, in realtà l'italiano sembra che si legge come si scrive, ma in realtà pronunziarlo correttamente, che in realtà è più complicato. E poi sono quelle cose che se tu senti il film non te ne accorgi neanche, lo dai per scontato, però se è fatto male te ne accorgi come, in realtà. Cioè, quello...
Sì, ma poi si scoprono anche delle cose stranissime, tipo Afghanistan, la pronuncia giusta mi pare che sia Afghanistan.
Ah, può essere, no?
Beh, sì, infatti io vado sempre a controllare. Poi Raffaele dice: pensate a Resistance is Futile, The Borg, che 7 di 9 è l'unica a pronunciare in modo diverso. Non me lo ricordo.
Sì, ma perché però...
Che non sa l'inglese.
Scusa, no, perché in realtà l'inglese si può... Antimatter o antimatter, in realtà ci sono pronunce differenti pure di quello.
Vabbè, poi dipende se è inglese, british, se è inglese americano. David dice: un doppiatore che non sa l'inglese. Il doppiatore deve sapere l'italiano. Deve leggere l'italiano.
Insomma, però un po' le basi di questo che fa il doppiatore. Vabbè, sì, l'ex colonia, sì, Verusca, però l'ex colonia sono...
Però detto fra noi, guarda, fa più danni, lo dico a David, fa più danni l'adattatore che ha studiato inglese al liceo ed è convinto di saperlo e si traduce da solo, piuttosto che il doppiatore che deve leggere solo l'italiano, perché io mi ricordo, ad esempio, era un serial medico e quando c'era ancora le annunciatrici in TV, c'era questa annunciatrice della Rai che non mi ricordo se era Iar o una cosa del genere, disse proprio: ah, guardate, nella puntata che stiamo per trasmettere c'è questo errore, non so se aveva detto questo, tipo che la pressione si alzava invece che si abbassava, perché poi siccome l'inglese alla fine oggi come oggi lo studiano tutti, però le persone non si rendono conto della differenza tra lavorarci a livello professionale e tradurre, nel senso, così, perché tu leggi, come quando le persone dicono ma il doppiaggio finirà perché tutti guardiamo le serie in inglese, a parte che stanno arrivando una marea di serie che non sono in lingua inglese, ma poi io sarei curiosa di sapere effettivamente quante persone, quanti spettatori riescono a capire, non dico tanto, ma l'80% di quello che effettivamente viene detto in una serie.
Anche in italiano, perché poi appunto le vicissitudini odierne. però ecco, c'è da dire anche questo, perché la traduzione è una delle classiche cose che la faccio fare a mio cugino e gli do 5 euro per 500 pagine, cioè si rischia spesso.
Certo.
I risultati quasi lì.
A me una volta mi dissero, e molti qua dentro lo sanno, basta un vocabolario per tradurre. Poi però questa persona ha tirato fuori il lattice fotonico, i condizionatori inerziali, altre perle, insomma.
Su delle battaglie, magari, Flora?
Battaglie? Beh, su Babylon 5, la battaglia della linea che avevano tradotto con la battaglia dell'Equatore. No, ma soprattutto questa è appunto per Marco e per i suoi colleghi.
Il pezzo
l'orizzonte eventuale, dai.
L'orizzonte eventuale non me lo ricordavo, mi ricordavo più le fiche del casino.
Le fiche del casino è un classico, no. ma quello sui sottotitoli però, l'orizzonte eventuale, perché a volte c'è, a volte no, quindi...
Beh, tu vai vicino a Burero, poi vedi se c'è o no l'orizzonte degli eventi. Ne abbiamo parlato forse proprio la settimana scorsa.
Settimana scorsa, sì.
Ah, e Tiera citava che questo è un altro grande classico, è il silicone che diventa silicone. Che...
Questo tra l'altro è diventato silicone per l'ennesima volta nella quarta stagione di Expanse. Ne approfitto?
Ecco, esatto.
Io mi sono occupata delle prime tre, non della quarta.
Puntualizziamo.
Ti dissoci.
Sì, da silicone sì, mi dissocio, decisamente.
Hai fatto anche la casa di carta, peraltro, vero?
Sì, bella, 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 mi è piaciuta tanto. Certo, adesso sta andando un po' incalando, però quando arrivo al primo episodio mi ricordo che, insomma, da dove è uscito il flusso
canalizzatore. Sì, sì, è perché è capacitor. Allora, perché in realtà sarebbe il capacitore di flusso, che è una cosa che non esiste, perché tu il capacitore è il condensatore, cioè un oggetto in cui tu intrappoli elettricità e quindi campo elettrico e quindi energia sotto forma di energia elettrostatica. Il capacitore di flusso, cioè un condensatore in cui intrappoli il flusso, che in realtà è una cosa che fluisce tipo la corrente o l'acqua, è una cosa estremamente strana. Tra l'altro leggevo che proprio recentemente c'è un articolo in cui dicono di aver realizzato questo condensatore di flusso, che è molto...
Sì, ma sai
molto...
qual è il punto, secondo me, purtroppo? È che flusso canalizzatore suona molto meglio in italiano, poi che non voglia dire niente, un altro discorso, ma il discorso è che, vabbè, nitrogeno, azoto, carbon pure, sì. Cioè ce ne sanno tantissimi. Questo, secondo me, in gran parte, a parte dovuto proprio a ignoranza, ma questi sono i tipici errori che fa chi non lavora nel settore come professionista. Poi l'errore può sfuggire a tutti, per carità, però insomma, dai.
Diciamo tipo le fish.
La devo proprio dire questa.
Sono le 10:30 di notte.
Siamo fuori dalla fascia.
No, ma siamo fuori dalla fascia protetta. Per cui no.
Allora, stavo facendo la supervisione dei sottotitoli di Star Trek Deep Space Nine. Quindi sottotitoli, e c'era una scena ambientata nel ponte Ologrammi in un casinò. Anche qui l'importanza dell'accento, casinò, non casino, casinò, che in inglese si dice casino.
Ognuno ha il suo dei gusti in bus.
Esatto, e praticamente c'è questa regola in effetti in italiano che le parole straniere perdono la S. Noi diciamo, ad esempio, non so, mi piacciono i film di Sean Connery, non i films, no? A un certo punto c'era questa, la moglie di Sisko, che dice a una guardia per distrarla mentre loro dovevano andare a fare una rapina lì praticamente al casinò. Quindi immaginate, sottotitolo che io mi ritrovo in supervisione. Guardia, guardia, quel signore mi ha rubato tutte le fish. Solo che il traduttore aveva tolto la S e non aveva messo il corsivo.
Beh, però la guardia si distrae molto di più. Così. Questo, cioè, questo dove, quando, perché, dove sono andate?
Diciamo con un minimo di buonsenso. Un'altra perla sempre di Star Trek e di S9 era stato il figlio di Sisko, che a un certo punto avevano tagliato il sottotitolo per farlo più corto, insomma era venuto tipo io vengo sempre quando la stazione è sotto attacco, ognuno ha i suoi gusti, sì. Però diciamo
c'è,
che
c'è insomma... il fetish del fasatore. Salutiamo Sean 80 che nel frattempo si è unito a noi e tra l'altro ecco sui linguaggi e, diciamo perché poi l'altro aspetto che vediamo se riusciamo a trattare è la comunicazione eventuale con l'alieno. E infatti citano appunto ET, perché anche in ET lì la comunicazione è non verbale, poi in realtà anche psionica, insomma, in qualche maniera, però effettivamente il tema di ET è anche come i bambini nella loro semplicità riescano poi a comunicare con l'alieno, che lì era venuto non per piallarci, in maniera...
Una volta ogni tanto.
Cosa che invece gli adulti non riuscivano a fare. Perché comunque il problema c'è, cioè se noi incontrassimo una civiltà aliena o comunque dovessimo comunicare una civiltà aliena, non è assolutamente ovvio come fare. Citavano appunto Arrival, mettiamolo intanto. Omar, sì. Dai, comincio a parlare di Arrival mentre io cerco la slide apposta.
Tanto, rivisto da pochissimo Arrival, allora, film di Denis Villeneuve, tratto da un romanzo dell'antologia di Ted Chiang, Storie della tua vita. E tra l'altro Arrival è interessante perché è tutto incentrato sull'ipotesi di Sapir-Whorf, perché diciamo riducendola ai minimi termini vuol dire che il modo in cui un popolo si esprime determina il suo modo di pensare. Infatti noi avevamo questi poliponi praticamente che si esprimevano in un modo praticamente completamente estraneo alla nostra, perché loro ragionavano praticamente con il tempo visto in maniera non lineare. E infatti si vede proprio la difficoltà da parte di questo team di traduttori di cercare di capirli. Ma poi alla fine la cosa bella è che sostanzialmente quello che loro continuano a chiamare, tanto do spoiler perché tanto è un film... il dono che era praticamente il fatto che traducendo il loro linguaggio si arrivava ad avere una percezione, non grazie Raffaele, gli ectopodi, si arrivava ad avere anche da parte di noi esseri umani una percezione non lineare nel tempo. Tra l'altro sull'ipotesi Sapir-Whorf vi consiglio di andare a vedere l'articolo che ha fatto la nostra Noemi Gallo sul blog di Fantascientificast, perché l'aveva proprio analizzata in maniera abbastanza approfondita. È uno dei capisaldi sostanzialmente anche nel mondo della comunicazione. Anche.
Sì, ma diciamo per il giapponese io posso confermarlo, cioè la struttura grammaticale e le strutture sintattiche ben si sposano a una concezione giapponese in cui riesce a essere vago, evitare, tagliando proprio la città, evitare le negazioni in maniera da non mettere in difficoltà l'interlocutore, quindi è chiaro che mentre la grammatica, per esempio quella italiana, latina, francese, sono più anche legate a una concezione ben più strutturata del linguaggio. Perché poi c'è da dire che tutti questi linguaggi, anche inventati, in realtà sono interessanti perché per essere costruiti da zero, in realtà consentono di separare quello che è l'evoluzione linguistica a partire dagli albori della comunicazione verbale fino a strutture grammaticali più complesse. Vale la pena citare André Martinet, che è un famoso linguista, ha scritto varie opere al riguardo e essenzialmente lui tratta appunto del linguaggio e della funzione. Tra l'altro scritto prima in inglese che in francese, poi ritradotto in francese, questa è la copertina dell'edizione francese, e essenzialmente anche lui sposa il linguaggio con l'economicità del linguaggio, le strutture, evitare le ridondanze e così via, perché tu devi comunque esprimerti in maniera più efficiente possibile. Quindi questo poi si riallaccia alla trasmissione di informazione, all'entropia legata all'informazione e al fatto che comunque tu cerchi di essere il più sintetico possibile. Quindi poi tutta una serie di strutture che tu trovi nel linguaggio sono comuni a tutte le lingue.
Marco, tra l'altro, c'è David che praticamente cita Tom e Jerry, che praticamente è il nome che avevano dato ai due alieni di che nella versione originale sono Abbott e Costello, che sarebbero da noi Gianni e Pinotto praticamente, solamente che però anche lì per un oscuro, tanto Gianni Pinotto da noi sono abbastanza famosi, evidentemente l'adattatore ha ritenuto che Tom e Jerry erano più, non so se gli ha proprio problemi labiale o labiale anche.
Queste, però soprattutto sui film di circuito, cioè quelli che vanno al cinema, siccome viene sempre fatto un controllo in sala con il committente, qui è molto più probabile che la scelta sia stata del committente, che magari di fronte a 2-3 proposte ha scelto per questa. Sì, ecco, anche lì attenzione, perché non è sempre farina del sacco dell'adattatore, cioè interviene anche il direttore del doppiaggio e soprattutto interviene il cliente finale pure. Quindi... Sì.
A me mi viene in mente, Flora, che non c'entra niente quella in quel Captain America, che a un certo punto lui ha la lista delle cose che le mancano ancora da fare, che qui in Italia era ascoltare Vasco Rossi, una roba del genere. Cioè, conciato veramente in maniera, cioè, era meglio, certo, che stava congelato,
erano più per, cioè, cioè non, sacrificavano l'esattezza della traduzione, l'adattamento, per renderlo più consono a quello che era il nostro immaginario comune. Quindi spesso appunto si passava da cose che tu in italiano, in inglese non sai chi sono, tradotte in italiano. Sì, infatti,
Scusa Marco, a me è successo molti anni fa, ho fatto una traduzione per un'adattatrice e mi era capitato L'Hobbit, il libro, prima del Signore degli Anelli di Jackson, e le avevo messo una nota dicendo proprio: guarda che questo libro è comunque molto famoso anche in Italia, ha lo stesso titolo eccetera. Alla fine lei disse: no, ma a me non mi interessa, io non lo conosco, quindi vuol dire che non lo conoscono nemmeno gli altri, quindi veniva anche tarpata la possibilità anche di, non solo veniva quindi cambiato l'originale, ma voglio dire, non le conosci, dai la possibilità agli altri di conoscerle, no? Quindi no, poi vedevo che, scusa Marco,
dimmi. No, dico che comunque, cioè, cambiare una cosa è sempre secondo me un atto da inferno. Cioè, se tu cambi appunto l'hobby, a parte l'Hobbit, che quello è proprio sacrilegio a livelli, perché appunto tutti dicono sì, tra linguaggi, già dall'inizio dovevamo parlare ovviamente del quello dicevo è back to differ, perché l'elfico è il più diffuso. Però è chiaro che se tu traduci una cosa per un'altra, se passi da Abbott e Costello a Tom e Jerry, in qualche maniera stai mutando l'opera. Capisco pure perché lo fai, però se ti trovo te meno pure. Comunque
io sono contraria, tu lo sai qual è la mia politica. E dunque, un attimo solo che volevo rispondere a Giugiugiarlo, confermandogli che quello che scrive in Shining Jack Nicholson, is a dull boy, com'era? Non me la ricordo ovviamente in inglese.
All comunque, work and no play mix Jack Dalboy,
perfetto, mentre invece in italiano è stato tradotto con Il mattino all'ora in bocca, però quello è stato Kubrick, non so come, perché a questo punto Kubrick sapeva l'italiano, sinceramente questo non lo so, però so per certo che è stato Kubrick a scegliere quella frase. E invece prima c'era dunque Guido, giustamente, che diceva che non è fantascienza, ma noi parliamo anche non di fantascienza, con Tolkien, che ha fatto chiaramente un lavoro incredibile, anche perché probabilmente lui, di tutti quelli che hanno inventato una lingua, era il più competente di tutti. Era veramente
l'unico che lui è un linguista, lui è partito dalle lingue, infatti si vede, cioè lo spessore. Sì. Che dovremmo fare il 50 di puntare su Tolkien, lo spessore di Tolkien è che lui parte con quei linguaggi e poi dice: ma questi linguaggi costruiti in questa maniera, con la grafia, eccetera, quali sono le razze che li possono parlare, e poi è costituito dall'alto, dal basso verso l'alto, mentre gli altri in cui dicono adesso cerco una vignetta di XKCD sono un po' a pezzottare, cioè s'attaccare tanto per dire ho fatto il linguaggio inventato, eccola qua. C'è questa vignetta bellissima di XKCD che dice che la probabilità che il libro sia buono decresce via via che ti inventi le parole. E appunto lui dice, eccetto Lewis Carroll Tolkien, quindi insomma stiamo parlando di dei della letteratura, tu hai 5 parole per ogni libro che fai e ce l'ha con Anathem di, come si chiama, la guardiana, vabbè, comunque che fa anche libri molto che piacciono, però si inventa tutta una serie di parole che sono di significato uguale al cioè che hanno una controparte nel nostro mondo, però per farle suonare più fighe si inventa appunto parole inventate che non hanno però lo spessore.
Beh, infatti sono d'accordo con te, perché la differenza tra Tolkien, quello che ha fatto Tolkien e gli altri, secondo me, sta proprio nella qualità di quello che lui è riuscito a fare. Intanto lui era è vero che soprattutto per il Sindarin si è basato sul gaelico, però lui era anche un esperto di lingue germaniche, quindi di norreno, di gotico, di inglese antico, e proprio ha fatto uno studio, del resto ci ha messo quasi tutta la vita, pure se sul Silmarillion, eccetera, quindi non c'è dubbio che sia stata una cosa... Infatti era talmente, secondo me, complicato che è stato uno dei motivi per cui all'inizio lui non riusciva a essere pubblicato. Io penso che uno dei motivi sia stato questo.
Ma Tolkien non se ne fregava di essere pubblicato. Lui fece l'Hobbit, sì, così, come divertissement.
Lo so.
Ebbe un successo immenso e poi da lì... però in realtà i linguaggi li formalizzò, li stratificò quasi all'inizio negli anni 30. Tutta la storia era in evoluzione, soprattutto quella del Silmarillion, perché appunto se l'è andata a leggere, in realtà quello è un bignami, cioè un centesimo di tutte le storie che poi Christopher Tolkien, che stava definito il custode della Terra di Mezzo, ha in qualche maniera pubblicato anche nella versione RAW, perché...
Certo, quello poteva fare, era morto il padre, quindi
ma poi padre non l'avrebbe comunque concluso, perché comunque Raffaele cita che in Kubrick, insomma, Kubrick, lui aveva c'è un documentario bellissimo di questo suo aiutante italiano che racconta la vita di Kubrick con tutte le vicissitudini, eccetera, eccetera, quindi sicuramente magari se l'è fatto correggere da lui, ma l'aveva fatto per tutte le lingue, credo, la cosa del foglio di...
Sai che appunto... forse quel documentario l'ho fatto io?
Ah, può
forse non, perché ho fatto sicuramente un documentario su Kubrick, mi ricordo che parliamo di secoli fa, e quindi come dice David, Kubrick curava anche le versioni per l'estero. Un altro che c'ha un po' questa mania, da quello che so io, è Woody Allen, non però a livello di Kubrick, ovviamente, insomma.
Cioè, voglio dire, è un punto a favore del regista che si pone il problema di come la sua opera venga tradotta nella...
Ma è lo stesso discorso anche per gli scrittori, perché ci sono scrittori a cui interessa solo vendere il libro all'estero e non importa poi come viene reso. Esatto, ci stanno invece altri che lo vogliono vendere ma vogliono anche controllare. A me mi è preso un colpo, per fortuna in positivo, quando ho tradotto il Hotel Transilvania della Yarbrough, che secondo me è molto meglio di Anne Rice. Per me
sempre
è molto
vampiri.
Più bravo. Sempre vampiri, vampiro particolare, e già fare un vampiro che non è il solito vampiro, secondo me devi essere molto bravo. Lei, tra l'altro, io l'ho conosciuta perché è venuta anche alla convention, alla DeepCon, ed è una che normalmente lavora un po' come se fosse un'impiegata, come un treno. Lei fa 6 ore al giorno di ricerca storica e 2 ore di scrittura. Vi dico solo che quando mi è capitato il libro tutto sull'antica Roma, io avevo mia madre che era insegnante di latino e storia, e in 2 non siamo riusciti a trovare certe cose. Era stata bravissima, non aveva sbagliato niente, nulla, una cosa incredibile. E quando tradussi Hotel Transilvania, che lei, quando ci siamo conosciuti, me l'ha autografato, mi ha scritto: ah, grazie per questa apparizione di Saint-Germain, che si chiama così il vampiro, una cosa tipo eccellente traduzione, non mi ricordo, al che io la guardo sorridendo e faccio, beh, sulla fiducia, perché tanto, dice, no, no, che fiducia, io ho il nonno italiano, un colpo.
Stavo come una cozza.
Sì, esatto, e lei aveva, siccome aveva quattro nonni di quattro paesi europei diversi, al traduttore olandese gli aveva rifiutato la traduzione, l'aveva fatta rifare. Meno male che l'ho saputo dopo, perché vi assicuro che è un incubo quello.
Veramente. Beh, farlo durante infatti, farlo sapendolo deve essere... Sì, deve essere... Sì. Cita Giugiu Giallo che anche la Pixar, anche la Disney, insomma, adattano proprio la scena con la traduzione. Oramai quelle sono tutte file di test, quando fanno il rendering, mettono il rendering traducendolo. E questo è ancora più lodevole, perché trattandosi soprattutto di film, almeno apparentemente per bambini, non è ovvio che poi il bambino sappia.
No, però è una pratica che ad esempio Netflix fa, almeno io in adattamento l'ho notato, cioè noi adattatori dobbiamo inserire proprio degli insert, loro i cartelli li vogliono che si chiamino insert, numerarli, e molto spesso dobbiamo compilare un file a parte, cioè consegnare il file dell'adattamento che va in doppiaggio, poi un file degli insert a parte, perché poi gli insert vengono appunto sostituiti con le scritte italiane o i sottopancia, e di solito questa cosa non viene fatta in Italia, viene fatta direttamente giù in America, infatti bisogna mettergli il time code e tutto quanto. Poi su Netflix ci sarebbe da aprire anche un altro discorso, perché ha un po' azzoppato, ha dato un problema in più al doppiaggio, perché il primo controllo lo fa fare a un software e praticamente pretende la corrispondenza delle sillabe. Essendo l'italiano più lungo, come abbiamo detto, a volte c'è qualche trucco per rubare un paio di sillabe, che sembra poco ma è tanto in adattamento. Se ad esempio un attore la battuta la comincia che è di schiena, di spalle come si dice, lo puoi far anticipare un pochino e magari recuperi una parola. Questo con Netflix non si può fare, però sono anche aperti a eccezioni, perché ad esempio in Expanse noi avevamo un grosso problema quando si parlava della protomolecola, e a un certo punto c'erano due scienziati e uno diceva che era airborne.
Nato nell'aria.
Si trasmette per via aerea, non è che poi... E come fai a fare... Era di schiena, quindi il problema non c'era, però c'era il problema delle sillabe lì, è stato secondo me molto bravo il direttore che ha insistito, ha detto questo si può dire solo in questo modo, ce lo dovete far passare, e l'hanno fatto passare infatti. Quindi...
No, interessante, perché appunto spesso tu dicevi che spesso la soluzione della traduzione la trovi dopo parecchio tempo, perché è un po' tipo le parole crociate, perché lì si vede, cioè se tu leggi la traduzione dici ah sì, questo corrisponde al modo migliore di dirlo, però a priori non è per niente ovvio che data una parola come la tradurresti in quel contesto, in maniera che renda, che non ci siano errori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dicono aerobica, ma aerobica vuol dire che usa l'aria per vivere, mentre anaerobico quasi.
Infatti.
Tra l'altro l'italiano, ecco, io azzardo un grafico, non so se si vede, questo è la distribuzione delle lettere del Treccani. Quindi il dizionario Treccani ha 116.000 parole, queste quante parole hanno, quante lettere, e vabbè, qui se sono due o tre lettere è chiaro che due lettere possono essere sul massimo 26 per 26 lettere, parole e così via, e c'è questa distribuzione per cui le parole nel dizionario sono in media lunghe 10 lettere, quindi l'italiano è una lingua abbastanza lunga. Poi quando parli, questa lunga. È scala logaritmica, la media è 5, questo credo che sia noto a chi scrive, legge, fa, insomma, che la media delle lettere per parola in italiano è 5, e questa è la distribuzione delle parole del nome della rosa in scala logaritmica. Quindi vedete che c'è la maggior parte delle parole sono molto brevi, curiosamente, ma questo è tipico di tutti gli autori, cioè l'italiano proprio si usano meno parole di 4 lettere. Non so se tu sai perché, Flori, io non sono riuscito a trovarla.
No, sinceramente non lo so, non lo so, e poi ero rimasta sconvolta da David che dice: vogliamo parlare della versione italiana di Evangelion? No,
perché se cominciamo quella, allora dovremmo parlare della nuova traduzione di Tolkien, che fa impallidire le guerre di Evangelion, che sono proprio una goccia rispetto a quello che sta succedendo nella traduzione di Tolkien, e quello no, perché se, non si conclude niente. Però, polemica per polemica, io vi posso far vedere questo, che è il confronto tra Tre metri sopra il cielo e Il nome della rosa. Allora, essenzialmente, il nero è la distribuzione delle lunghezze delle parole del Tre metri sopra il cielo, in percentuale, no? Quindi vuol dire che il 20% delle parole, il 21% delle parole del Tre metri sopra il cielo è di 3 lettere, e mentre Il nome della rosa è di 18 lettere. Vedete che entrambi hanno questa cosa, scusate, di 2 lettere, poi scende con 3 lettere, hanno tutte e due questa picco negativo, cioè ci sono proprio meno parole, intorno al 10% di 4 lettere, e poi risalgono a 5 lettere. La cosa divertente è che, appunto, è vero che ti piace vincere facile, ma appunto il Tre metri sopra il cielo è più, usa parole più corte, cioè ci sono molte meno parole in percentuale del nome della rosa, che invece c'ha questa coda lunga di 8, 10, 12 e così via, perché comunque è un romanzo più complesso rispetto a un romanzo per i giovani come
noi.
Mi sono vergognato a scaricarlo, però devo dire che infatti
se tu pensi che io me lo sono trovato in mano perché all'epoca mia nipote l'ha avuto come lettura per l'estate alle medie,
da scuola, a scuola, cioè le professoresse
a scuola. Io sono rimasta proprio...
Vabbè. Beh, questo però, insomma, è veramente stupido, chiudi Alt F4, perché com'è un insegnante che ti consiglia questa cosa?
E sono rimasta stupida anch'io, che ti devo dire, non lo so comunque. E volevo dire una cosa, prima secondo me Marco hai detto una cosa molto giusta, cioè che comunque il linguaggio, secondo me, il linguaggio caratterizza... anche il modo di essere di un popolo, no? Cioè il modo di essere di un popolo si trasmette nel linguaggio e viceversa. Secondo me questo è stato fatto molto bene in Expanse, col Belter Creole o Langbelta che dir si voglia, nel senso che prima di tutto, vabbè, tratto ovviamente dalla serie di romanzi di Cori che ha vinto anche il premio Go, per chi non lo sapesse Cori in realtà sono due scrittori, di cui uno tra l'altro è il braccio destro di George Martin. Nei romanzi è appena accennato, cioè c'è qualche parola a quelli. Nella serie televisiva hanno fatto questa scelta, secondo me molto azzeccata, di sviluppare meglio il linguaggio. Hai messo giustamente Anne, perché noi... Anne è una persona fantastica che mi ha veramente stupito. Lei è un'appassionata di Expanse, che si è messa a studiare il Langbelta e si è messa anche a insegnarlo. E io vi giuro che a Fiuggi ho assistito a 40 minuti di telefonata in Langbelta tra lei e l'altro ragazzo che stava giù in America con cui lei studia. 40 minuti di telefonata, come se io facessi una telefonata in francese, non lo so, lei parlava tranquillamente in Langbelta. Quello che io trovo che sia fatto molto bene, e lo dico per chi magari Expanse non l'ha letto o non l'ha vista, è che questa lingua è parlata dai centuriani, cioè dai poveracci praticamente, che vivono nella cosiddetta fascia, nella cintura di asteroidi, che sono chiaramente più derelitti, reietti, sfruttati, eccetera, eccetera, e che naturalmente vengono da posti più disperati del mondo. E loro sono riusciti a creare in questo linguaggio, che hanno chiamato chiaramente un linguista, che è Nick Farmer, che poi è stato aiutato anche da Eric Armstrong, che è un come si chiamano in italiano i coach, quelli del linguaggio, un coach dell'accento, quelli che ti insegnano come devi pronunciare
gli accenti.
Ecco, grazie, non mi veniva, di dizione, e praticamente siccome questa lingua, cioè sono partiti dal presupposto che sono finiti in questa fascia di asteroidi tutte le persone più povere di provenienti da tutte le parti della Terra, no? Quindi si basa su, è una lingua creola di base, però c'ha influenze italiane, spagnole, tedesche, slave, polacche, un po' di tutto. E tra l'altro ogni attore, questo lo dico per chi l'ha vista in originale, ogni attore che parla cinturiano lo parla in modo diverso. Ciao! Abbiamo un ospite. E quindi, insomma, secondo me, da questo punto di vista è fatto molto bene. Anche lì noi nelle prime tre stagioni avevamo fatto, secondo me, un buon lavoro, perché avevamo cercato, come era fatto in originale, di inserire le parole proprio di Belta nella frase italiana, come era stato fatto in inglese. Comunque, vabbè.
Marco, non ti si sente?
Si ritrovava sia in Blade Runner, in cui c'era questa commistione, sì, di cinese, giapponese e in qualche maniera
ispanico, anche un po',
sì, ah sì sì, giusto, c'è una, quindi in qualche maniera la cosa sì, già c'aveva le sue anticipazioni, il fatto che, e poi soprattutto anche forse in maniera scorrelata nel nome della rosa, cioè Salvatore di, sì, penitenziario, cioè penitenziario di Salvatore, che doveva farlo Franco Franchi, tra l'altro l'ha fatto poi magistralmente, adesso mi sfugge il nome, l'attore francese, però e quello pure in qualche maniera richiama la commissione dei linguaggi di un'Europa ancora in cui le lingue non sono cristallizzate. E
sapete cos'è atroce lavorando nel doppiaggio? Quando capita qualche serie TV, quasi sempre sono americane, diciamo la verità, in cui pretendono di parlare italiano e di parlarlo bene. Sì. In realtà è successo anche con La Casa di Carta, perché ovviamente Bella Ciao è italiana. Solo che se sentite bene l'originale, loro dicono partigiano, e c'è stato un problema all'inizio, perché la supervisora dei doppiaggi internazionali voleva assolutamente che venisse lasciato l'originale, cioè gli attori spagnoli che cantavano, perché ma abbiamo fatto così in tutte le edizioni in tutto il mondo. Sì, ma questa è una canzone italiana, noi non possiamo sentire un partigiano. E anche nella quarta stagione, l'ultima, insomma, quando ci sono i monaci che cantano, alcuni si sente che non sono italiani, però questo è niente, ma sono capitate delle cose allucinanti.
Flora, non so se è vero che, tanto narra la leggenda, che in origine Staglio Olio praticamente aveva questa parlata strana, perché per ottimizzare la distribuzione venivano doppiati in origine da attori italo-americani che ormai di italiano non lo sapevano più pronunciare in maniera corretta, per cui avevano preso questa cadenza che originariamente sembrava una presa in giro. In pratica per loro era italiano quello, no?
Sì, sì, ma io mi sono trovata veramente, cioè, tanto per darvi un'idea, mi è capitato di intervistare il cast di Voyager per Canal Jimmy. E a un certo punto c'è Bob Picardo, che fa il medico olografico, che è di origine italiana, entra nella sala dove dovevamo fare l'intervista e mi fa: piacere di fare la sua conoscenza. Io lo guardo e lui è convinto di parlare italiano bene. E quando queste cose te le ritrovi nei telefilm, poi vagliela a far capire al cliente, guardate che fa ridere, cioè non si può fare.
Comunque la peggiore in assoluto, Omar, dai, lo sai qual è, la peggiore cagna senza appello, quella che ridefinisce il concetto di cagna senza appello, tu sai a chi sto pensando in Godzilla.
Ah sì, la nostra amica, la famosissima, quella, cos'era, praticamente era una sorta di rappresentante del governo, praticamente.
Ma questa era una metà già nel Godzilla di Hideaki Anno, che è bellissimo quel film. Però hanno preso questa attrice che giapponese, che però le fanno fare un personaggio che dovrebbe essere metà giapponese e metà americano, che era un'alta funzionaria del governo americano, e quindi faceva da liaison tra, però parla un inglese.
Sì. Una roba ma lì poi c'è.
Sentitelo in originale, perché dice: sai, io vengo da una cosa e parlo in inglese che non si può, non si può.
No. E lì c'era stato come adattamento, tanto era forte, perché la versione italiana, lei a un certo punto dice: praticamente c'è questa qui che la fanno passare come a un certo punto per fa la battuta classica per mollare la tensione, dice: perfetto, dov'è un negozio di, nella versione originale dice Zara praticamente, e in tutte le altre versioni dice Zara, in italiano è diventato dove è il negozio di Prada, per cui praticamente quando Zara era ormai una catena conosciuta anche da noi, ma lì c'è stato il vezzo dell'adattamento italiano, che giammai che citiamo una catena di moda spagnola praticamente.
Però mi pare strano, Omar, più che un vezzo direi che lì è stata una scelta proprio mirata, lì non può essere...
Dici quasi un inside, mi viene in mente che poi Flora te sull'inside joke all'interno delle traduzioni sei qualcosa, o vuoi cosiddetti easter egg, no? Mettiamoli così.
Facciamo la sorpresa anche a Marco?
No,
dai.
Prima racconta quella del vino in Babylon 5, che quella lì era mitica.
Ah, quella sì, dunque, non è un'idea mia però, io l'ho solo messa in
alto.
Praticamente dovete sapere che esiste un vino in Italia rosso, che è il mio preferito in assoluto, che si chiama Burmi, che è molto buono, che ha questo nome appunto con la K. All'epoca, perché poi anche nel doppiaggio alcune cose cambiano e i committenti vogliono cose diverse, per dire ad esempio ora Netflix soprattutto non vuole assolutamente che venga tradotto quello che si sente le voci in background, se è possibile vogliono lasciare gli originali. Invece all'epoca di Babylon 5 c'era il concetto che se si vedeva anche una persona sullo sfondo che apriva la bocca, bisognava coprire, si dice in gergo, cioè bisognava fargli dire qualcosa. Allora c'era questa scena nel ristorante di Babylon 5 dove a un certo punto c'è Delenn che sta aspettando Sheridan, quindi Mira Furlan, si vede che parla con un cameriere e noi gli abbiamo fatto dire, qui però è stato Marco Cassini, che era il ragazzo che faceva la traduzione, e io facevo l'adattamento, gradirei una bottiglia di Curni, non se ne sono accorti ed è passata. Infatti, se andate a vedere l'episodio, c'è questa frase in più, ma la cosa divertente è stata che a quel punto io ho portato una copia di questo DVD, ho masterizzato, l'ho portata ai produttori del Curni, che me ne hanno regalate due bottiglie. Quindi
mi sembra Boris quando devono fare il product placement con la grandina. Qui Stanis deve fare un'azione fisica.
No, invece adesso Omar ci sarà un altro dai, non sa
prima
quasi
di tutto, no, prima di tutto tiriamo fuori il corpo del reato, si può dire
sì.
Il corpo del reato è questo, che per i praticamente era la mitica enciclopedia ufficiale di Star Trek, quella fatta tra l'altro da Michael e Denise Okuda, per cui praticamente parliamo di
due mostri sacri.
Diciamo che più ufficiale di questa non ce n'è. Tra l'altro la cosa brutta qui in Italia è che, ahimè, noi ci è arrivata, cos'è Flora? Era già, non era la prima edizione, però diciamo era stata edita da Fanucci, nel frattempo negli Stati Uniti sono uscite dopo di questa altre X versione, diciamo che questa grosso modo mi pare che si ferma Enterprise, se non mi
ricordo male. Ma anche perché questa è stata praticamente in teoria tradotta tutta da una sola persona, probabilmente perché Fanucci non voleva pagare più di tanto,
esatto.
idea mia, ma comunque insomma diciamo che poi abbiamo contribuito sotto banco noi in Parigi.
Ecco, diciamo che all'interno ci sono degli interessantissimi easter egg, mettiamoli così per fuori,
sì. Se vuoi, ce n'è uno mio,
esatto.
Che è traduttore. Se lo vuoi leggere, Omar?
Sì, aspetta. Ah, no, beh,
Marco, non la sapevi questa, vero?
Allora, alla voce proprio traduttore. Aspettate, che adesso me la cerco.
Che sta subito sopra traduttore universale.
Perdonatemi, no, intanto. Perdonatemi che la cerco, ovviamente non avevo messo il segno. Perché...
Intanto che lo cerca, citiamo, sempre a tema Firefly, dice Marco D'Arby, sì. Qui parlano anche loro, e Angelo cita anche Cloud Atlas, in cui fa tutto un lavoro molto raffinato sul linguaggio. Anche lì, soprattutto il Future Speak, e poi c'è il Future Speak, anzi, di 84, no? Di Orwell, anche lui...
Sì, come no, quello pure è molto importante.
Sempre Kubrick in Arancia Meccanica.
Allora,
questo. Vai, traduttore.
Trovato. Traduttore. Individuo che, a causa di un guasto o della mancanza del traduttore universale, funge da interprete tra varie razze, subendone spesso però le conseguenze negative. Perché se traduce male può anche scatenare una guerra, ma se traduce bene ha solo fatto il suo dovere. Esempio vivente che in alcuni campi l'uomo resta superiore alla macchina.
Questo è stato totalmente inventato da me. Siamo stati 5 o 6 persone alla fine che hanno messo mano sull'enciclopedia. Ognuno di noi, senza dirlo a Fanucci, ha inserito una voce falsa.
Per esempio, l'altra che le citavo a Flora, che è l'altra, è questa
è che
qui,
non
ovviamente.
Me le ricordo tutte adesso.
È per i più attempati, per cui praticamente, come dire, non dico sì, della mia generazione, ma vediamo se l'altro. Eccolo qui. A un certo punto c'è la voce Mackenzie. Allora, vediamo se qui quelli più della mia età colgono la citazione, che è: astronauta terrestre partito il 18 settembre da Houston per la prima missione su Giove. Durante il viaggio la nave di Mackenzie subisce un guasto inizialmente ritenuto banale. Dalla Terra si vede un'esplosione, dopodiché la sala controllo riceve una debole trasmissione contenente la sola parola soccorso. Qui vi do un piccolo aiuto, help me. Per cui d'accordo. Poi silenzio e niente più. Si ritiene che Mackenzie sia esploso in volo. Il giovane astronauta lascia moglie e figlio. Dopo alcuni anni dopo la conclusione di questa triste storia, è stata scritta una canzone sull'astronauta intitolata Help Me. E poi parliamo dei Dick Dick. Per cui ecco.
No, non sono i Beatles, Raffaele, è Dick. La versione italiana, tra l'altro.
Sì.
Sugli adattamenti c'è Emilio che cita L'anno sbagliato dell'attacco a Pearl Harbor. Ci siamo forse arresi quando i nazisti hanno bombardato Pearl Harbor. E poi, questo non lo conosco, Guido, Il ciclo della luna di Ian McDonald.
È molto bello, è molto bello, a parte che Ian è bravissimo a scrivere, ha appena vinto il premio Europa come miglior romanzo europeo. E sì, io ho letto il primo e vabbè, lui poi è bravissimo, secondo me. Tra l'altro, diamo un'anticipazione alla Euro con Ian McDonald, è il primo ospite ufficiale che ha confermato.
Ecco, allora, anticipazione per anticipazione, perché allora ci sarebbe da dire che il traduttore del lockdown se ne frega, nel senso che sta sempre in lockdown perenne, quindi questa
anche
è la tua parte, e anche adattatore. Però qua tu fai la parte invece fisica, almeno in epoca, è di organizzare, come dicevamo all'introduzione, la DIPCON, che è questa convention di fantascienza che ha visto la partecipazione delle più grandi stelle della fantascienza, appunto, e del fantasy, perché appunto abbiamo avuto Babylon 5 in tempi storici, quelli di UFO addirittura, di Star Trek, di tantissimi attori, e anche persone, c'era Eric Stilwell che ha scritto Yesterday's Enterprise, quindi anche gente
che
della produzione.
A luglio tornerà anche lui, a luglio.
E beh, lui sta in Francia tra l'altro, quindi anche più dietro. E appunto, però quest'anno 2021 dovrebbe, non è la DIPCON, cioè solo italiana, ma è europea.
Sì.
Speriamo che non sia uno Zoom europeo.
No, infatti. Allora, prima di tutto, grazie a Marco della fiducia, ma io in realtà sono la coordinatrice, diciamo, dell'organizzazione, che è fatta da moltissime persone, moltissimi ragazzi di questa associazione culturale di cui fate parte tutti e due, che si chiama Deep Space One. E praticamente sono 21 anni che organizziamo questa convention, che si chiama appunto DeepCon, da Deep Space One, e per la seconda volta siamo stati scelti dalla, c'è anche Stefano Petroni, ciao, siamo stati scelti dai rappresentanti delle nazioni della European Science Fiction Society, che è praticamente l'organizzazione che come dire, che riunisce appunto gli appassionati, diciamo, di fantascienza europea, e per la seconda volta ci hanno dato all'Italia e a noi l'incarico di organizzare una Eurocon, cioè una convention europea della fantascienza. L'abbiamo già fatto nel 2009 Chi fosse curioso può trovare dei report in inglese molto lusinghieri, devo dire, anche perché, ragazzi, parliamoci chiaro, cioè, siamo italiani, si mangia, si beve, i contenuti ci stanno, sono anche molto interessanti, per forza, insomma, che poi veniamo apprezzati. Ecco, magari non buttiamoci giù troppo, perché poi noi italiani, se ci mettiamo le cose, le sappiamo fare pure bene, abbiamo anche delle ottime eccellenze. E dovevamo farla a marzo prossimo, però per il problema appunto del Covid eccetera l'abbiamo spostata a metà luglio, dal 15 al 18. E, ah sì, adesso Marco lo racconto cosa è successo praticamente. Dunque, la prima volta, quando l'abbiamo vinta nel 2009, l'abbiamo organizzata nel 2009, nel 2008 abbiamo presentato il cosiddetto bid, avevamo contro la Svezia ed è stato bellissimo perché sono arrivati questi ragazzi svedesi preparatissimi, presentazione in PowerPoint, questo, quello, quell'altro. Noi eravamo con un pacco di fotografie scattate così, io che parlavo, alla fine però... del conteggio, noi un mazzo così di voti di delegati e gli svedesi così, anche perché il colpo di grazia effettivamente era stato dato la domenica, il sabato si faceva la presentazione, la domenica c'era il voto, quando io avevo detto che le bevande erano comprese nei pasti, quindi quando hanno sentito vino e birra gratis, figuriamoci.
E, hanno votato invece, gli svedesi per voi.
Probabilmente sì. E quest'anno i rumeni, dunque noi ci siamo presentati l'anno scorso, praticamente, no, 2 anni fa ormai, a Belfast, perché ogni anno cambia la Eurocon, e ci dovevamo scontrare contro i rumeni che hanno pensato 4 giorni prima di abbandonare, quindi praticamente abbiamo vinto così.
A tavolino.
Sì, vabbè. Però, ecco, insomma, se qualcuno vuole fare l'esperienza di una convention... particolare, perché la convention europea c'ha una bellissima atmosfera, veramente bella, anche perché in Europa tutti, quasi tutti sono abituati a essere quello che io definisco il fan completo di fantascienza, cioè legge, vede la televisione, vede i film, legge i fumetti, non disdegna nessuno dei mezzi a disposizione e anzi si cerca proprio di fare anche dei panel che, un po' come Neil Gaiman, io perché cerco di avere Neil Gaiman, mi piacerebbe tantissimo come club avere Neil Gaiman come ospite, perché Neil Gaiman ha vinto il premio Hugo come romanzo, è stato l'unico a vincerlo con graphic novel, con Sandman, ha vinto il premio come miglior sceneggiatore dell'anno per un episodio di Doctor Who. Ecco, la DeepCon vuole essere questo, e a parte questo, come Marco ha detto anche all'inizio, c'è una grossa parte scientifica, perché abbiamo già avuto per la Euro con il patrocinio dell'Agenzia Spaziale Italiana, la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e tante altre cose. Poi tu, Marco, insomma, dillo che
ci CNR, no? Abbiamo avuto anche, esatto, in Antartide con no, perché diciamo c'è da dire questo, quello che mi interessava e poi interessa molti della nostra età è che non, cioè, avere sì la star è anche figo, ma è più interessante gli aspetti tecnici. Allora, per l'aspetto tecnico, appunto, la fantascienza, cioè la parte scientifica, cioè una credibilità, e quindi poi ci sono contributi da chi poi si occupa di scienza a vari livelli. E poi appunto chi scrive la storia o anche l'attore stesso non è, insomma, la star e basta. Anche quando ci fu Apophis di Stargate, è interessante capire come creano la scena, come la fai, è un po' alla Boris, però non alla Boris, cioè il retroscena legato proprio alla produzione, perché anche lì, come per il doppiaggio, poi sono cose che a livello conscio magari non le noti, ma a livello di subconscio la cagna senza appello, il cane senza appello ti rimane. Anche il film fatto, ecco, c'è Marco Daddia che fa tutte le recensioni, di cui pare ci sia un nuovo livello di atrocità tra i film trash. È chiaro che poi il trash magari lì travarica e va nel culto tipo Plan 9 from Outer Space e così via, però è chiaro che è interessante comprendere un po' gli aspetti della struttura, del dietro le quinte, piuttosto.
Assolutamente
che...
sì, tant'è vero che noi abbiamo fatto workshop di sceneggiatura in lingua inglese con Lolita Faggio e Eric Stilwell, che hai citato prima. Lolita Faggio viene ogni anno e lei ha lavorato per 13 anni in Star Trek, era la coordinatrice delle sceneggiature e soprattutto era la persona ovviamente prima di Enterprise, era la persona incaricata di mantenere la continuity, cioè in pratica di evitare che dicessero cavolate che andavano contro quello che era stato detto prima, contro il canon. Poi abbiamo fatto workshop di scrittura in italiano, poi abbiamo fatto un po' di tutto veramente. Abbiamo avuto Natalie Wood, non l'attrice, ma abbiamo avuto lei era praticamente uno dei bracci destri, diciamo, di oddio, come si chiama, di Westmore. Lei aveva vinto anche un Emmy praticamente con creando i Borg di Primo Contatto. Poi abbiamo avuto tantissimi del dietro le quinte, abbiamo avuto soprattutto André Bormanis, che è un fisico e che ha lavorato anche per la NASA. Lui è stato il consulente scientifico di Star Trek per tanti anni e poi è diventato sceneggiatore e produttore. Adesso sta facendo dei documentari bellissimi che si chiamano Cosmos, ad esempio, però lavora anche in Orville. È uno degli sceneggiatori di Orville, per dire. Ed è molto interessante, infatti, questa. Poi di solito chi viene alla DeepCon, appunto, l'attore, abbiamo avuto ad esempio Dominic Keating, che ha fatto anche Star Trek Enterprise, che a un certo punto, siccome è una persona un po' particolare, è rimasto quasi male perché non veniva preso troppo in considerazione, no? E a un certo punto mi fa: ma certo che qui a voi dell'attore non ve ne frega proprio niente. Io ho detto: ma guarda che non è vero, cioè per noi sei uno come gli altri, ci fa piacere che vieni, ci fa piacere, ammiriamo il tuo lavoro, però voglio dire, non è che ti idolatriamo. E io ho offerto un'altra birra, dico: dai, bevi un'altra birra e fai sto secondo panel all'aperto, perché è così. Però ecco, assolutamente, per chi non è mai venuto, non pensate che sia una di quelle cose all'americana dove c'è l'attore sul palco, non lo puoi avvicinare, cioè te lo puoi trovare anche a colazione allo stesso tavolo, basta che non gli dai fastidio tu e lui sta tranquillo. Insomma, lei, hanno trovato Claudia Christian nella spa, per dire, però nessuno le ha dato fastidio.
Anche perché lei l'avrebbe menato. Gli avrebbe menato. Cristian è un'altra che mena con un fabbro.
Ma pure c'ha un caratterino, Claudia, mamma mia, manco poco, obiettivamente. No, e poi abbiamo una grande fortuna, io la definisco sempre una grande fortuna, non abbiamo una lira, quindi non avendo una lira, scrimiamo, nel senso che, allora, gli scrittori chiaramente gli devi pagare le spese e vengono, non vogliono un cachet. Gli attori, quelli dei dietro le quinte, di solito pure loro sono contenti di venire a farsi la vacanza e basta. Gli attori di solito vogliono essere pagati. Siccome noi abbiamo pochissimi soldi, perché siamo appassionati e lo facciamo solo per poterci rientrare delle spese quando ci riusciamo, il fatto di non avere dei budget alti ti esclude automaticamente tutti quelli che vogliono tanti soldi e che quindi non vogliono mischiarsi coi fan e che 9 volte su 10 non sono persone normali. Quindi devo dire che in 21 anni abbiamo avuto forse 2 ospiti che non erano proprio perfetti per la DeepCon e ci hanno un pochino deluso, ma gli altri sono stati delle scoperte fantastiche, persone con cui siamo poi rimasti amici e rimasti in contatto. Cioè, tanto per dirvene una, Peter Jurasik di Babylon 5, quando che interpretava Londo Mollari, quando c'è stato il terremoto di Amatrice, mi ha scritto su Facebook, mi ha mandato un pacco così di foto autografate dicendo: vendile, perché tanto so che tu sicuramente fai qualcosa con il club per tirare su dei fondi. Cioè, capite, non è lo Shatner della situazione, per intenderci, per cui meglio così, insomma. E poi la cosa più importante siamo noi, quindi.
Sì, infatti questa è la parte, ripeto, di tutta la struttura che rende tutta l'esperienza, almeno per le 2-3 volte che sono venuto, molto molto piacevole. Siamo in chiusura per i linguaggi extraterrestri, siamo obbligati da contratto a citare la Voyager, perché non quella di Star Trek, ma quella vera, perché in qualche maniera hanno tentato di mandare un qualcosa che potesse essere comprensibile, perché in realtà la Voyager ha lasciato il sistema solare, quindi a più di 100 volte la distanza Terra-Sole, ma in un contesto interstellare è ridicolo. Hanno messo questa placca più come così, come tentativo, credo che fosse stato proprio Carl Sagan, quello di Contact,
sì.
a voler mettere questa cosa qua. Indica anche la posizione della Terra rispetto alle pulsar, rispetto al sistema solare, cosa che io non avrei fatto per motivi di sicurezza, ma insomma, perché tu non si sa mai, perché rimane sempre il problema del paradosso di Fermi e perché non ci siano civiltà interstellari. Però c'è questo qui, e poi appunto se uno dovesse discutere, ci sono anche molti racconti di fantascienza su come l'uomo inizia a parlare con, appunto, con l'alieno. Nella fantascienza del film deve essere fatto rapido perché altrimenti non funzionerebbe. Nei libri ci spendono più tempo. C'è per esempio un racconto, non mi ricordo se di Asimov o no, in cui loro si basano sulla tavola periodica. Loro devono ricostruire il linguaggio dei marziani, se non ricordo male, che è una città estinta, un po' tipo Stelle di Rosetta, che abbiamo visto anche nella locandina, e partono dalla tavola periodica. E infatti, seguendo Verusca, dice sì, segnalano i medici sessuali per fare i self-nudi, però capito, non ti posso mandare. E c'è anche la battuta, dice do not send unsolicited dick pictures, però è chiaro che in qualche maniera devi fare. E c'è Stefano che cita dagli tempo che la Viger torna a casa e poi sarebbero guai se tornasse come nel primo film di Star Trek. Però è chiaro che una comunicazione con una civiltà aliena deve partire forse, cioè, chiaro, dalla tavola periodica, da una serie di sistema binario, per esempio, è molto logico, perché non c'è motivo di usare 10 come sistema, mentre quello binario, e Francesco dice, appunto, è il periodo di peace and love, ora non lo faremo più, infatti, cioè di mandare le coordinate dove stiamo noi. Aspetta, sì, scusa Guido, è vero che il problema dei tre corpi è rimasto impresso. Anche lì c'è la domanda che poneva era, perché è stato adattato la traduzione nostra in italiano viene dall'inglese, vediamo se riesco a recuperare il commento che non lo trovo, però insomma c'era il problema che veniva dalla traduzione inglese, perché era stato adattato il romanzo e per decinesizzare alcuni degli aspetti meno noti però dall'autore stesso, per renderlo più vendibile, se vuoi, secondo me è giusto.
Quando c'è stata la Eurocon di Barcellona c'è stata anche una cosa molto interessante che ha detto invece il traduttore cinese, e cioè che era pratica comune in Cina, visto che non sanno praticamente nulla della cultura occidentale, spiegare, mettere proprio tantissime note, e aveva fatto l'esempio, non so, di un libro qualsiasi di Verne, o anche di un libro dove a un certo punto si parlava di Cincinnati, in cui addirittura c'era proprio la nota: Cincinnati si trova negli Stati Uniti, gli Stati Uniti si trovano qui, è un paese fatto così, ma cioè non note da una riga, e per loro era pratica comune fare questa cosa. Quindi vedete poi come delle cose che per noi sarebbero assurde, per loro invece sono normali.
Beh, le edizioni annotate anche di Salgari, di Verne e così via sono dei capolavori, perché appunto ti spiegano, a parte Verne è ipertecnico, però ti spiegano tutti i dettagli, eccetera, eccetera. Quindi anche lì un tre corpi versione 1.0, cioè cinese, con tutte le note, gli spiegoni alla cultura loro, secondo me sarebbe più che apprezzabile. Magari non venderebbe così tanto, comunque può essere un'edizione che affianca, come l'Hobbit annotato o il Signore degli Anelli annotato, che sono... Verusca cita il sistema a piedi pollici, sì, però guarda, non arriviamo a 21, però come ci dici tu, però a 20 sì, nel senso che Catrevendis, cioè la numerazione francese è rimasta in base 20, anche i Maya contavano in base 20, cioè tutto il casino del famoso 2012 era perché loro usavano un sistema di numerazione a base 20, quindi quello era, non mi ricordo se era il Bactun o comunque un multiplo del loro computo degli anni.
Comunque per me il concetto è sempre cercare di avere una mente aperta nel caso dovessimo incontrare un alieno, e da questo punto di vista ne parlavamo prima della trasmissione con Omar, e ci sentiamo penso tutti di consigliare un bellissimo episodio di The Next Generation, sì, che è Darmok, Omar, giusto?
Sì. Sì, esatto, che è, diciamo, stando nel tecnicismo, è il secondo episodio della quinta stagione, dove praticamente c'è questa razza che, dalla federazione vengono definiti tamariani, loro invece si definiscono i figli di Tama, che hanno un modo di esprimersi a metafore. E a un certo punto, praticamente, dato che i contatti con la federazione, con questa specie, si erano rivelati, no, dire infruttuosi sarebbe dire un modo gentile, perché addirittura in un caso avevano distrutto una stradale, perché chissà come cosa avevano capito, a un certo punto loro si incavolano e prendono i due comandanti, sostanzialmente li piazzano su un pianeta di fronte a un comune nemico, chiamiamo così, per cui lì Picard pian pianino capisce che questi sostanzialmente parlavano per metafore, ma era forte proprio lo scontro che si viveva con il nostro modo di pensare, con questo. Forse è lì si può idealmente ricollegare questo episodio a Arrival, praticamente, proprio il fatto che la difficoltà certe volte di, o anche se volete la presunzione nostra di come specie umana, di adattare il nostro tipo di linguaggio come se fosse quello universale, sostanzialmente.
Tra l'altro, grossa prova di attori, perché sì. Lì veramente, quando metti due attori del calibro di Stewart e di quell'altro che fa Darmok, che fa il Tamariano là, Darmok, che comunque sono molto bravi, cioè, dimostrazione che non ti servono per forza gli effetti speciali. Ecco.
No, sì, perché in effetti in quell'episodio lì gli effetti speciali sono quasi tendenti a zero, sostanzialmente. No? In effetti, grandissima prova autoriale. Sì, ha ragione anche qui Salvatore. In effetti era. Sì, lì diciamo che è un'estensione, se volete, il fatto di culture che si scontrano, cioè i nimbari aprivano le bocche da fuoco come atto di rispetto, noi quando ci aprono le bocche da fuoco e ce le puntano avanti, pensa che se qui ci vanno...
Sì, però insomma, voglio dire, da questo punto di vista dà pure ragione ai resti, cioè ti trovi le bocche da fuoco aperte, non è che poi ci vogliono salutare. Sì. Però dovremmo forse... Paul Winfield
infatti, che è morto tanto da poco anche, non... Mi pare.
È stato un periodo brutto, anche Steven First e così via. In chiusura, oramai abbiamo passato abbondantemente l'ora, dovremmo riavere anche Flora prima o poi, anzi prima che poi, dobbiamo citare il Babel Fish, che in qualche maniera manderà Flora sotto i ponti, però
chiaro. Per me. Io sono una fautrice del poter usufruire, se possibile, di tutto in originale. Poi quando non si può ci si lavora sopra e si cerca di dare il miglior risultato possibile. Ecco, per me l'importante è questo, scherzi a parte, bisogna cercare di farlo al massimo il proprio lavoro, di farlo bene. C'è tanta gente in Italia che l'inglese non lo sa, o magari lo spagnolo. Io penso a quante persone La Casa di Carta l'hanno vista in italiano, quasi tutti l'hanno vista in italiano, e credevi in spagnolo, Omar l'ha vista in spagnolo in parte, non era facile da seguire, no, perché parla la raffica.
E poi è slang, diciamo, l'equivalente.
Poi ci sono comunque alcuni personaggi, come ad esempio Palermo che parla argentino, insomma non è facile, quindi però dipende sempre, insomma, da come si fanno le cose. E poi io sono sempre dell'idea che se si può, l'originale è sempre meglio vederlo o leggerlo, ancora meglio.
Vabbè, poi dipende appunto dal contesto, delle lingue che uno sa, certo. Appunto negare alle persone di usufruire di una data opera perché non c'è la traduzione, insomma, sarebbe una censura in qualche maniera.
Io però, tanto per dare un'idea, io lo spagnolo è la mia quarta lingua, nel senso la terza di lavoro, e lo spagnolo della Casa di Carta è diventato sempre più difficile con l'andare delle varie serie. Io sinceramente dalla terza stagione ho chiesto a una persona che sicuramente sa lo spagnolo meglio di me di tradurmelo, perché non volevo perdere certe sfumature, certe cose, e secondo me è importante. Voglio dire, se non si capivano già, io comunque spagnolo l'ho studiato almeno 5 anni. E, insomma, non è facile poi seguire proprio tutto bene in una lingua straniera o in francese, magari. Poi non parliamo di quando arrivano le cose adesso, perché Marco, vabbè, lui è lui, e il giapponese sì, ma dal giapponese Ma chi?
Ah no, ma a me mi prendono in giro i figli che dice che il papà non parlare giapponese. Che
ecco,
non
vedi?
Quindi, no, 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 quello, quello assolutamente no. Va bene, direi che abbiamo sforato ampiamente l'ora. Salutiamo tutti, mi spiace non poter citare tutti i commenti che abbiamo qui nella chat. Salutiamo soprattutto Flora e Omar, soprattutto però Flora, per essere stata qui con noi.
Ma grazie a voi, grazie a tu, saluto a tutti, spero di rivedervi presto e se avete qualche domanda scrivetemi pure, anche per la convention, se volete scrivere a segreteria@ds1.it oppure c'è il gruppo Facebook, insomma io sono anche su Facebook, come volete, sempre molto... molto volentieri. Poi Marco fa sempre delle dirette interessantissime. Stavolta sono stata invece che spettatrice attiva, partecipante attiva. Quindi grazie ancora,
grazie ancora e alla prossima.
Un saluto a te e a Marco, saluto a tutti. Ciao.
Ciao.
Bond. James Bond.
Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it, su Facebook alla pagina Fantascientificas, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificas, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.